There's only one road into Key West, but you won't believe where it can take you. Travel back in time to a city rich with history. Discover amazing artists and musicians. Taste seafood fresh off the boat. Or just kick back and soak up the island vibe. For more about Key West, visit flakeys.com. Key West, close to perfect, far from normal.
Right now at Safeway, shop the big BOGO sale and get all your favorite cleaning essentials, buy one, get one 50% off. Head into Safeway and shop for select items like Febreze air fresheners, Airwick scented oil refills, Glade 3-Wick candles, Mr. Clean antibacterial cleaner, Method all-purpose cleaner, or soft scrub cleanser, and get them buy one, get one 50% off. Offer expires November 28th. Restrictions apply. Visit Safeway.com or head into your local store for full offer details.
Ciao, benvenuti su Radio Transatlantico. Questo è Non Solo Campioni e io sono Paolo Mucedero. Per questa seconda puntata parliamo di un uomo che è stato definito more than an athlete prima ancora che LeBron James mettesse piede in questo mondo. Oggi parliamo di un campione senza tempo, una leggenda, non tanto perché è ancora oggi il miglior marcatore di sempre della NBA, ma per la fine mente che lo ha eletto come stella polare degli afroamericani durante i terribili anni 60 e 70, fino ai giorni nostri. Per aiutarci a contestualizzare il nostro protagonista, ci avvaliamo della preparazione di Edoardo Le Grottaglie, grazie al quale individueremo il contesto politico e sociale in cui si sviluppa la coscienza del giovane Ferdinand Lewis Alcindor Jr., che forse la maggior parte di voi conoscerà meglio come Kareem Abdul-Jabbar. È appena terminata la Seconda Guerra Mondiale. Il ricordo della furia giapponese è ben chiaro nella memoria collettiva americana, tuttavia lo sviluppo economico è incontrollabile e la vita all'interno degli Stati Uniti è tutto al contrario di quanto si possa vedere in Europa. Mr. Alcindor Senior è un poliziotto della NYPD e di notte incendia tutti i jazz club di New York come clarinettista insieme ai più elettrizzanti gruppi jazz del momento. Sua moglie, Mrs. Cora Alcindor, è una donna tutta d'un pezzo che lavora come commessa in un grande magazzino. La coppia si stabilisce a Inwood, grande porzione a nord di Manhattan, in un contesto ben diverso dai quartieri neri della New York dei primi anni 50. Lì, in mezzo ad irlandesi ed italiani, gli Alcindor sono lontani dalle storie di redenzione sociale tipiche degli atleti afroamericani e sono sostanzialmente benestanti. Nell'aprile del 1947 Cora è in procinto di mettere al mondo il primo genito della stirpe, l'unico figlio della coppia, è un frugoletto che prende il nome di Lewis Liu Alcindor Jr. I signori Alcindor si stringono intorno all'unico figlio che il loro matrimonio ha prodotto e riservano per lui più attenzione di quanto il piccolo Liu richiedesse. Mamma Cora è estremamente presente nella vita del figlio, mentre papà Allen è un leader taciturno che trasmette a Liu la passione per il jazz. Il piccolo dimostra un'intelligenza molto vivace, legge voracemente qualsiasi cosa gli passi per le mani e ritiene di doversi costruire presto una coscienza il più sviluppata possibile. Gli piace molto il football, vorrebbe praticarlo, ma i genitori gli consigliano il basket, anche perché Liu, alle medie, è già alto 2,10 m. Diventa ben presto uno dei più chiacchierati giocatori fuori dal circuito liceale. Quando si presenta il primo giorno di scuola superiore alla Power Memorial di New York, è già una stella. Ma come dirà lui in futuro? Essere un nero così imponente e sostanzialmente destinato a diventare una star ti mette addosso un bersaglio. E Liu scopre presto che essere un nero nell'America degli anni 60 non è necessariamente un vantaggio. Lo scopre quando, ritratto in una foto di gruppo della sua classe delle medie, si vede l'unico bambino di colore in mezzo ad una classe di bianchi, come detto, di origine irlandese o italiana. «Quello sono io», dice mentre guarda la foto, e del resto come potersi sbagliare, Liu è totalmente fuori scala per i suoi coetanei e suscita le ire dei bianchi, preoccupati della propria supremazia. «È alto e grosso», dicevano, «ma è nero», come se questo di per sé fosse un demerito. Lewis comprende quindi che la questione razziale è cruciale nello sviluppo della società americana contemporanea e si informa tramite testi scolastici sulle origini delle disuguaglianze. Vi lascio ad un pezzo che Liu apprezzerà particolarmente nella sua vita. Nel 1971 Marvin Gaye consegnava al mondo la sua Inner City Blues, La ascoltiamo e torniamo a parlare di Liu.
Thinks we're all the mother. Who are they to judge us?
Mother, mother,
simply call me sweet where I belong.
Mother, mother,
ooh.
Bentornati. Vi accennavo poc'anzi che non solo Campioni ha goduto del supporto di un professore di lettere appassionato di storia e di basket che ci racconterà l'evoluzione del rapporto tra neri e bianchi in quegli anni. Ciao Edoardo, benvenuto a Radio Transatlantico. Spero di averti introdotto degnamente e ti lascio la parola.
Troppo degnamente. Ciao Paolo, ciao Radio Transatlantico e ciao a chi ci ascolta. E grazie per avermi coinvolto. Il 30 maggio del 2020 esce su Los Angeles Times un editoriale intitolato «Non capite le proteste? Quello che state vedendo sono persone spinte al limite». La firma è quella di Kareem Abdul-Jabbar. Siamo a 5 giorni dall'uccisione di George Floyd e dalle conseguenti e dirompenti proteste esplose a Minneapolis ed in molte altre città degli Stati Uniti. Mentre le istituzioni, pur condividendo apparentemente le ragioni dei manifestanti, ne biasimano gli esiti violenti e i saccheggi, Kareem scrive qualcosa di apparentemente semplice, ma che non è per nulla scontato nella quasi totale assenza di posizioni radicali del dibattito politico americano mainstream. Non voglio vedere negozi saccheggiati o addirittura edifici in fiamme, ma gli afroamericani vivono da anni in un edificio in fiamme e sentono l'aria mancare per il fumo mentre il fuoco brucia sempre più vicino, sempre più vicino. E chiosa. Quello che voglio vedere non è una corsa al giudizio, ma una corsa alla giustizia. Per capire Kareem Abdul-Jabbar e per capire quale sia stato il contesto che lo ha formato, dobbiamo però fare un passo indietro. Kareem, all'epoca ancora Lewis, si affaccia al mondo adulto nella seconda metà degli anni 60 e capisce presto cosa significhi essere nero negli Stati Uniti dell'epoca. Nel 1966 James Howard Meredith, uno studente afroamericano che aveva osato iscriversi in un'università pubblica in Mississippi, subisce un attentato mentre partecipa alla marcia contro la paura. Il 1967 è un anno spartiacque per la storia americana. Mentre migliaia di giovani americani bianchi si spostano in California attirati dalla Summer of Love e dalle rivendicazioni contro la guerra in Vietnam, sulla libertà sessuale, sull'uso di sostanze e sulla messa in discussione dell'autorità e della morale borghese di stampo puritano, l'altra faccia dell'America, quella afroamericana, chiede ben più urgenti riconoscimenti. La frustrazione per la povertà, la sistemica negazione di opportunità lavorative, il razzismo istituzionale e la violenza sistematica della polizia portano ad una serie di scontri ed episodi di vera e propria guerriglia urbana. È la Long Hot Summer e vede l'esplosione di circa 159 rivolte razziali in varie città degli Stati Uniti. Quella di Detroit è tra le più cruente. La polizia fa irruzione in un drinking club illegale, il Blind Pig, maiale cieco, ed arresta le 82 persone che festeggiavano il ritorno di due militari neri dal fronte vietnamita. È la scintilla che dà il via all'incendio. Iniziano le proteste, negozi vengono saccheggiati, edifici dati alle fiamme. La rivolta si espande in altre zone della città. Nelle ben 5 giornate di sommossa vengono schierati migliaia di poliziotti, la Guardia Nazionale e, su diretto mandato del presidente Lyndon Johnson, anche 5.000 paracadutisti. I morti, alla fine, saranno 43, di cui 33 afroamericani. Ecco, parliamo di circa 50 anni fa e quell'edificio di cui scriverà nel 2020 Kareem è già in fiamme e sembra pronto ad implodere. Sono però anche gli anni in cui il movimento di liberazione degli afroamericani vede l'ascesa di leader carismatici come Angela Davis, Martin Luther King e Malcolm X, in cui Way P. Newton e Bobby Seale fondano ad Oakland, in California, il Black Panther Party, in cui si intravede qualche timido riconoscimento istituzionale, ad esempio con la nomina di Thurgood Marshall come giudice della Corte Suprema degli Stati Uniti d'America, il primo afroamericano a rivestire il ruolo. Immaginate Louis Alcindor in questi anni. È giovane, ha già una certa fama come giocatore di basket, ma vive la celebrità con fatica, non vuole essere sotto i riflettori, avverte un disagio che non riesce a spiegarsi. Dirà in un'intervista del 2015: «Parte del mio riserbo derivava dalla sensazione che la persona che il pubblico celebrava non fosse il vero me. Volevano che fossi l'esempio fatto e finito dell'uguaglianza razziale. Per loro, io ero la prova vivente che il razzismo era solo un mito». Per Lewis, cresciuto tra le regole imposte dal padre e quelle della scuola cattolica che aveva frequentato da bambino, ribellarsi era un imperativo morale. Influenzato dal carisma di MLK e dalle prime apparizioni di Shaft, l'investigatore privato afroamericano creato dalla pena di Ernest Tidyman, Lewis si imbatte nell'autobiografia di Malcolm X. È una folgorazione. Lewis si immedesima nella storia di Malcolm, nelle sue riflessioni sul razzismo istituzionale. Anche lui, come Malcolm, si sente ingabbiato in un dovere essere definito da una società iperrazzializzata. La prima prigione da cui si libera è quella del cristianesimo, in cui vede la fondazione ideologica e culturale del privilegio bianco, la negazione delle proprie origini ancestrali. L'evoluzione di Malcolm X da criminale comune a leader politico ha infatti, secondo Lewis e una parte consistente della comunità afroamericana dell'epoca, un ingrediente fondamentale, la conversione all'Islam. Lewis inizia a studiare il Corano. Un qualche peso avrà forse esercitato anche il leggendario Summit di Cleveland del giugno del 1967. Muhammad Ali, nel momento più critico della propria fama, privato del titolo di peso massimo per aver rifiutato di arruolarsi per il Vietnam e ormai inviso all'opinione pubblica per la conversione e l'iscrizione alla Nation of Islam, convocò alcuni dei più illustri atleti neri dell'epoca per rivendicare, con il loro supporto, la propria libertà di scelta e di culto. 4 anni più tardi, Lou Alcindor cesserà di esistere. Nel 1971 la conversione e la rinascita come Kareem Abdul-Jabbar.
Il quadro è abbastanza chiaro, lo completiamo con il secondo intermezzo musicale delle nostre che accompagna le nostre puntate di Non Solo Campioni, questa volta è James Brown che nel 1968 faceva uscire Say It Loud.
With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
We've been treated bad, talked about, as sure as you bone.
Terzo blocco. Abbiamo conosciuto il contesto in cui si muove Liu, lo abbiamo lasciato alla Power Memorial di New York. Lui si gioca per la locale squadra di basket, ma non sempre si sente apprezzato. La Power Memorial è una vera potenza del basket liceale, domina nel circuito delle scuole cattoliche e produce anche personalità rilevanti per il basket americano, come il leggendario arbitro Dick Bavetta o lo straordinario tiratore Chris Mullin. Ma prima di tutti fu Liu a imporre la legge della PMA. Dal suo arrivo nella palestra della scuola newyorkese agli ordini di Coach Donahue, con il quale Liu avrà più di qualche dissapore, la Power vince 3 campionati liceali cattolici in fila, ma soprattutto mette insieme un'impressionante serie di 71 vittorie consecutive. Negli anni di permanenza alla Power, Lewis collezionerà solo 6 sconfitte. Durante una di queste, Liu sta giocando particolarmente male perché è deconcentrato e non riesce a seguire ed anticipare il gioco come spesso gli era accaduto nella sua carriera. Coach Donahue richiede un time out e mentre Lewis sta facendo ritorno in panchina gli urla contro a muso duro: "Datti una mossa, Liu, stai giocando come un negro". Liu è sconvolto dalle parole utilizzate dal coach, che per la verità non aveva mai espressamente mostrato posizioni razziste. Power Memorial perde comunque il match e Liu non potrà mai dimenticare quelle parole. In quegli anni a New York imperversa tale Will Chamberlain, che per la verità giocherebbe per i Warriors di Philadelphia, ma vive a New York e quando deve giocare lascia sul letto una delle 20.000 donne che a suo dire avrebbe sedotto, salta sul treno e va a segnare 30 o 40 punti a sera. Wilt è più di una star, è quasi un semidio, ma riconosce in Liu, che viene paragonato spesso al campione già in età adolescenziale, la stoffa appunto della stella. Wilt prende Liu sotto la sua ala e se lo porta in giro più o meno ovunque. Per dare l'idea della differenza di approccio al mondo tra i due, un giorno sono insieme e attendono pazientemente che l'ascensore li scarichi nella lobby del super condominio in cui abita Wilt. L'ascensore si ferma, a un certo punto sale un uomo bianco che, forse sperando di essere simpatico, si rivolge a Wilt e gli chiede: "Che tempo fa lassù, ragazzone?". Wilt lascia cadere un gocciolone di bava dalla propria bocca esattamente sulla testa dell'uomo e poi gli dice: "Piove". Lui non ci può credere, l'uomo bianco tantomeno. Wilt se ne va, leggero come una piuma, pungente come un'ape. Questa citazione non è casuale perché Wilt, come del resto anche Liu, è appassionato alla figura di Muhammad Ali. Il rapporto tra i due si raffredda presto, sono troppe le differenze e nessun costoso e sgargiante abito che Wilt presta a Liu, peraltro senza neanche lavarlo, avvicina le due personalità. Arriviamo così al momento di scegliere in quale college andare. Non c'è un solo allenatore universitario che non voglia avere Alcindor nella sua squadra. Lewis dal canto suo vede il college come l'opportunità di emanciparsi definitivamente dalla pressante presenza dei genitori, sceglie quindi di cambiare addirittura costa e accetta la borsa di studio offerta dalla University of California at Los Angeles, la leggendaria UCLA. Siamo nel 1965, a novembre, quando Liu esordisce in una partitella tra squadra A e squadra B dei famosi Bruins di UCLA. Gioca nella B come ogni matricola, la partita è praticamente un'esibizione per inaugurare la nuova arena dell'Ateneo e la presenza in campo di questo gigante richiama oltre 12.000 persone. La squadra di Liu, che ricordo essere quella delle matricole, asfalta i titolari di UCLA per 75-60. Liu ne mette 31 con 21 rimbalzi e l'anno dopo fa il suo ovvio esordio nella squadra titolare sotto il mitico Coach Wooden, con il quale stringerà un rapporto di splendida amicizia durato oltre 50 anni che accompagnerà Wooden nell'ultimo miglio della sua vita. Liu esordisce con una partita da 56 punti, poi ne media 29 lungo la striscia di 30 vittorie che porta i Bruins a vincere il titolo nazionale. È talmente dominante che nel 1967 la NCAA decide di bandire la schiacciata dai campionati collegiali ufficialmente per limitare le possibilità e le occasioni di gravi infortuni, però il sospetto che sia una norma anti-Alcindor è fortissimo, come rimarcato anche da Coach Wooden. Alcindor allora deve trovare nuovi modi per andare a canestro, perché le squadre gli permetteranno sempre meno di giocare vicino al ferro ed è così che nasce il tiro più immarcabile della storia dell'NBA. Liu lo inizia a praticare in allenamenti privati con coach Wooden. Il tiro in gancio è un fondamentale del basket, molto comune anche fra i centri contemporanei di Alcindor, ma nessuno poteva eseguirlo come lui, perché lui lo lasciava partire da oltre i 2,5 metri di altezza e con la morbidezza della seta il pallone trovava immancabilmente la retina. Coach Wooden non si cura di Liu quando è in campo, non ne vede la necessità, ma vede invece questo giovane concentrarsi per studiare la realtà in cui vive, nella speranza di trovare qualcosa che la renda meno amara. In una scrittura privata indirizzata ad una sua amica, il coach si confessa molto preoccupato perché ritiene che il giovane Alcindor non troverà mai pace nella sua vita. In questo, come in altri aspetti della vita di Liu, Wooden ci vede benissimo e comprende che il suo ruolo è aiutare questo giovane uomo ad essere dominante fuori dal campo. Vi lascio al terzo pezzo che fa da intermezzo al podcast. Sam Cooke, nel 1964, lanciava A Change Is Gonna Come.
It's been a long time coming, but I know a change gonna come. Oh, yes, it will. It's been too hard living, but I'm afraid to die. 'Cause I don't know what's up there beyond the sky. It's been a long time coming, but I know a change gonna come. Oh, yes it will. I go to the movie and I go downtown. Somebody keep telling me don't hang around. It's been a long time coming, but I know a change gonna come. Oh, yes it will. Then I go to my brother and I say, brother, help me please. But he winds up knocking me back down on my knees. Lord, there have been times that I thought I couldn't last for long. But I know a change gonna come. Oh, yes it will.
Ultimo blocco. Arriviamo al 1969. I moti studenteschi stanno ancora incendiando le strade di Berkeley. E anche a Los Angeles non mancano le proteste. Liu e Coach Wooden hanno vinto 3 titoli in NCAA consecutivi e Alcindor è stato nominato per tutte e 3 le volte MVP del campionato, unico giocatore nella storia dell'Ateneo a riuscire nell'impresa. Liu apprezza Coach Wooden perché in un certo senso è simile a suo padre. Il coach è severo, chi gioca per i suoi Bruins deve essere pronto a sputare sangue. Come Mr. Alcindor Senior è silenzioso, ma anche rispettoso delle necessità della sua giovane stella, non li fa da padre, ma da amico più esperto. Nel 1969 i Milwaukee Bucks, franchigia NBA creata appena un anno prima, ottengono la prima scelta assoluta al draft e ovviamente scelgono Lewis, con il quale il roster farà un salto di qualità fino a candidarsi per il titolo, passando quindi dalle sole 27 vittorie dell'anno precedente a 56 su 82 di stagione regolare. La stampa inizia a paragonare Lew ai grandi centri del passato NBA come Bill Russell e, soprattutto, Will Chamberlain. Come sempre nel loro rapporto, Wilt e Lew sono in realtà agli antipodi anche dal punto di vista cestistico. Chamberlain possiede un talento fisico che non trova pari neanche nell'iperatletica NBA di oggi. Nessuna difesa poteva impedirgli di andare al ferro perché Wilt giocava semplicemente ad un'altezza irraggiungibile per tutti gli altri giocatori in campo. Parliamo del recordman ogni epoca per punti segnati in singola partita, i famosi 100 di Hershey, Pennsylvania. Lew è una creatura totalmente diversa, è alto come più di Wilt, ma pesa oltre 20 kg in meno, è longilineo, leggero, agile, e tuttavia contro di lui è impossibile prendere posizione sotto canestro. Quando riceve palla non l'abbassa mai oltre la linea del petto, si prende tempo per valutare i movimenti di difesa e compagni, poi decide cosa fare. Spesso ruota sulla spalla sinistra senza neanche palleggiare, allunga il braccio destro e lo alza fino a superare la testa, salta con il ginocchio destro che si alza in coordinazione e spezza il polso in direzione del ferro in maniera del tutto autonoma rispetto all'orientamento del resto del corpo. Il gancio cielo. Alcindor rappresenta l'evoluzione cestistica dei suoi predecessori. Prima di lui i centri giocavano quasi esclusivamente negli ultimi due metri del campo, in una pallacanestro che ancora non conosceva il tiro da tre punti e si svolgeva praticamente tutta intorno all'area pitturata. Lew quel gancio può farlo partire da ovunque sul campo. La sua esperienza sui più famosi playground newyorkesi come Rucker Park e la formazione tecnica di Coach Wooden gli permettono di palleggiare con estrema naturalezza e di avere una varietà di soluzioni incomparabile per i pari ruolo avversari. Non c'è modo di fermare la miglior matricola della stagione, che dimostra tutto il proprio arsenale offensivo dispensando perle di pallacanestro, come ad esempio i 51 punti che aiutano i Bucks a vincere sui fortissimi Supersonics, oppure i 40 con 25 rimbalzi ai playoff contro Philadelphia, seconda matricola della storia a mettere insieme cifre simili in una partita di playoff. Il primo, ovviamente, Will Chamberlain. La sua collaborazione con il playmaker Hall of Famer Oscar Robertson tra il 70 e il 71 porta i Bucks a vincere il titolo NBA. Nei successivi 4 anni non riusciranno mai a ripetere l'impresa. Robertson si ritira, peraltro, e la dirigenza non riesce a mettere intorno a Lew il giusto contesto competitivo. Alcindor, che nel frattempo era diventato Jabbar, richiede ufficialmente di essere ceduto. Karim gioca per vincere e Milwaukee non è la piazza giusta. Inoltre il Wisconsin non è proprio lo stato per lui. Neri se ne vedono ben pochi, neri musulmani non ne parliamo. I giornali locali, nei 3 anni in cui la squadra non vince, titolano chiedendosi se Jabbar fosse forte quanto lo era Alcindor. La cessione arriva e si torna a Los Angeles nel 1977 dai Lakers. Andrà via nel 1989, ritirandosi dal basket giocato come il miglior capocannoniere ogni epoca a quota 38.387 punti. Con i Lakers vincerà altri 5 titoli NBA. Grazie alla collaborazione anche di Magic Johnson, getterà le basi per la dinastia giallo-viola. Alla fine della sua carriera sarà matricola dell'anno, 6 volte campione NBA, 6 volte MVP di stagione regolare, 2 volte MVP delle finali e nel 2021 è apparso in grande forma nella foto che ritrae i 75 migliori giocatori dei primi 75 anni di storia NBA. Prima di concludere vi rinnovo l'invito a seguire tutti i format di Radio Transatlantico perché ci trovate su ogni piattaforma vi venga in mente. Monitorate Instagram, TikTok, Twitter e Facebook dove trovate i link ad ogni puntata. Karim ha cambiato tutto nel basket e vuole cambiare tantissime cose nel mondo. Non è uno che porge necessariamente l'altra guancia e nella sua vita ha avuto molte occasioni per dimostrarlo. Oggi è una delle voci principali nella discussione sulle disuguaglianze razziali negli Stati Uniti. Il pezzo che chiude il podcast si chiama So What di Ronnie Jordan. Questo era Non Solo Campioni, Karim Abdul-Jabbar.
With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.